Gloria a Dio. Devo ammettere che oggi mi avrebbe fatto tanto piacere contare l'offerta. Vogliamo rivolgerci alla parola del Signore, vogliamo prendere le nostre Bibbie. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 21, leggeremo dal versetto 28. Vangelo di Matteo, capitolo 21, versetto 28. Leggeremo pochi versi, per questo possiamo anche alzarci in piedi, così possiamo insieme onorare la parola di Dio. Gloria a te, Signore. Vogliamo evitare ogni distrazione e nello stesso tempo essere pronti per la lettura. Matteo 21, capitolo 21, versetto 28. Dio ci benedica. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si avvicinò al primo e gli disse: figliuolo, va a lavorare nella vigna oggi. Ed egli rispose: vado, signore. Ma non vi andò. Il padre si avvicinò al secondo e gli disse la stessa cosa. Egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi, pentitosi, vi andò. Quale dei due fece la volontà del padre? Essi gli dissero l'ultimo. E Gesù a loro: io vi dico in verità, i pubblicani e le prostitute entrano prima di voi nel regno di Dio, poiché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia, e voi non gli avete creduto, ma i pubblicani e le prostitute gli hanno creduto, e voi, che avete visto questo, non vi siete pentiti neppure dopo per credere a Lui. Amen. Potete accomodarvi. Gloria a Dio. Che ve ne pare? Qual è il tuo parere? Con queste parole il Signore Gesù introdusse una storia, una piccola parabola, dando appunto opportunità a chi lo stava ascoltando non solo di riflettere per poterne capire il significato, ma allo stesso tempo anche la libertà di esprimere il proprio personale parere, la propria posizione. Che ve ne pare? Qual è il vostro parere? Da che parte voi vi posizionate? Questo perché Gesù, poco prima, infatti se leggiamo pochi versi prima, era stato interrogato da queste persone che erano i farisei e i capi religiosi ed erano andati da Gesù per metterlo alla prova, per in qualche maniera accoglierlo in fallo nelle sue dichiarazioni. Ma Gesù, che conosceva bene i loro sentimenti, gli diede la giusta risposta. Sapete, Gesù legge quello che c'è nel nostro cuore. Gesù è in grado di leggere tutti i nostri sentimenti in questa mattina. Così Gesù usò la stessa strategia per condannare i loro sentimenti e quei comportamenti peccaminosi. Il problema dei farisei, così come il problema anche dei capi religiosi, era nel fatto che non riuscivano a riconoscere in Gesù il Messia mandato da Dio. Io spero con tutto il cuore che questa mattina tutti noi siamo consapevoli di chi è Gesù. Amen. È il punto di partenza, il problema di questi uomini, di questi religiosi, era proprio questo: non riuscivano a riconoscere in Gesù il Messia mandato da Dio. E questo, fratelli, non per mancanza di prove, non perché in qualche maniera non avevano prove necessarie e sufficienti per dimostrare che Gesù realmente fosse il Messia, e nemmeno perché Gesù in qualche maniera si contrapponeva alla legge di Mosè. Anzi, Gesù stesso disse: io non sono venuto per abolire la legge, ma sono venuto per portarla a compimento, per adempierla. Quindi il loro rifiuto nei confronti di Gesù non era per mancanza di prova, ma era un'ostinatezza e una durezza di cuore. Signore, aiutaci. Amen. Avevano a priori scartato l'idea che davanti a loro c'era il Cristo, il Messia, l'unto di Dio. E questo perché le parole, le azioni di Gesù condannavano la loro religiosità, fatta solo di ipocrisia e di tanto, tanto opportunismo. Ed ecco perché Gesù appunto raccontò questa storia, questa parabola, spiegandone anche successivamente il significato. Quei religiosi erano l'emblema per Gesù del primo figlio. Il primo figlio a parole e ad apparenza era santo, aveva tutto, Ma con i fatti ha dimostrato tutto il contrario. Il primo figlio disse al padre: sì, vado a lavorare, ma la Bibbia ci dice che poi non ci andrò. E per Gesù questo atteggiamento, questo tipo di persona, era esattamente il riflesso nella vita di questi farisei, di questi capi sacerdoti, cioè che nell'apparenza, nelle parole mostravano tanta santità, o erano predisposti con le loro parole a fare tutta la volontà di Dio, ma erano solamente parole. Poi nei fatti, nella sostanza, non c'era nulla. Fratelli, vi invito nelle vostre case a leggervi il capitolo 23 di Matteo, dove Gesù denuncerà e dimostrerà quello che era il carattere di questi uomini religiosi. Al contrario, invece, il secondo figlio, anche lui all'inizio non ha alcun riguardo per suo padre, ma dopo si pente e va a lavorare nei campi, va a lavorare nella vigna facendo la volontà del padre. Bene, per Gesù questo secondo figlio è l'emblema dei pubblicani e delle prostitute, cioè di quelle persone immorali, sfrontate nel peccato, ma che si convertono, che accettano la grazia di Dio, che all'udire il messaggio di grazia dell'Evangelo aprono il loro cuore, cioè non pongono una barriera di giustizia personale, non si mettono davanti a Dio con una giustizia che proviene da opere umane, ma riconoscono i loro peccati e li confessano e ricevono perdono, quello che è successo nella vita di tanti di noi. Amen. Attraverso questa breve ma intensa parabola, sicuramente potremmo considerare alcuni temi determinanti. Per prima cosa, fratelli, vogliamo considerare la figura ed il carattere del padre in questa storia. Questo padre che aveva due figli. Da una semplice frase, fratelli, io credo che possiamo evincerne quella che era la sua personalità, quello che era il carattere di questo padre. Poche parole, ma che ci dimostrano tanto. Per prima cosa, fratelli, vorrei farvi riflettere che stiamo parlando di un padre presente. Era un padre presente nella vita dei suoi figli. Non era un padre che era troppo impegnato con la sua vigna, aveva troppo da fare per la sua vigna, al punto che non aveva tempo per i suoi figli, non aveva tempo per la sua casa. Sebbene aveva una vigna, sebbene aveva dei doveri da portare avanti, era un padre presente. Non delegò il compito tutto su sua moglie, sulla madre dei suoi figli. Vi ricordate, c'è un uomo nella Bibbia, marito di una sunamita, vi ricordate la storia? Questa donna non poteva avere figli, ma lei ospitava tutte le volte in casa sua Eliseo. Così Eliseo le diede grazia, per opera di Dio ci mancherebbe, di donare un figlio a questa donna. Quando il figlio crebbe, la Bibbia dice che questo figlio era al lavoro con suo padre. Ma a un certo punto, mentre lavorava con suo padre, questo figlio disse: la mia testa, la mia testa. Ora, un buon padre doveva prendere quel figlio e fare tutto il possibile per la sua salute. Ma vi ricordate che cosa dice la Bibbia? La Bibbia dice che quel padre disse: portatelo da sua madre. Quanti padri oggigiorno, fratelli, ragionano in questa maniera? Lasciano e delegano i loro figli nelle mani di qualcun altro. No, il padre che stiamo parlando questa mattina era un padre presente nella vita dei suoi figli. Presente soprattutto sulle questioni importanti della loro vita. Il lavoro è qualcosa di importante o no? Siete presenti? Fratello Giovanni diceva prima: incoraggiatelo. Io ancora di più, fratelli. Che cos'altro possiamo comprendere da questo padre? Voglio parlarvi anche dell'autorevolezza di questo padre. Sì, non era un padre padrone. Non era uno di quelli che diceva: questa è casa mia e qui comando io, ma permettetemi di dire che non era nemmeno un babbeo, cioè non era nemmeno uno di quei padri che si faceva mettere i piedi in testa dei propri figli. A proposito, venerdì siamo stati al dentista per portare nostro figlio e c'era una mamma con un bambino di 4 anni, 5 anni, che ha rivoluzionato lo studio odontotecnico, e la madre rideva. Rideva di questo figlio e diceva: che vuoi, oggi è stata a scuola, mi sembra un leone in gabbia. No, fratelli e sorelle, questo padre non è un padre padrone, ma allo stesso tempo non è neppure un babbeo, ma dimostra autorevolezza verso quelli che sono i doveri che un figlio dovrebbe portare avanti e anche rispetto per la scelta dei propri figli, non forzò la loro volontà, fratelli. Sapete, forzare la volontà altrui è sempre controproducente. Siete d'accordo? Io mi ricordo, fratelli, quando mio padre ci costringeva a portare in campagna, mi ricordo che papà alla fine diceva sempre: era meglio che non vi portavo. Non mi avete fatto fare né niente a me e neppure avete fatto niente voi. L'autorevolezza del padre. Ma permettetemi anche di guardare in questa figura l'amore di un padre. Sì, fratelli, non era un padre burbero, non era neppure un padre apatico, e non perché disse ai suoi figli di andare a lavorare vuol dire che non li amasse. Anzi, oggi viviamo in una società davvero contorta. Si pensa a costruire l'autostima nella vita del bambino. Si pensa oggi che per essere buoni genitori bisogna dargli tutto quello che vogliono. Papà, voglio subito, bisogna correre, perché non si sa mai la sua autostima. Ma permettetemi, fratelli, di dire che è proprio il contrario. Questo padre, proprio perché li mandò a lavorare, dimostra che amava i suoi figli. Amen. Il lavoro forma il carattere, vero? Forma la personalità. Ma permettetemi di decifrare questa mattina l'amore di questo padre da come si rivolge ai suoi figli. Non so se avete notato con me, tutti e due li chiama in questa maniera: figliuolo. Nella Bibbia il termine figliuolo significa amato figlio. Gloria a Dio, fratelli e sorelle. Che cos'altro dire di questo padre? Mi piace anche considerare questa mattina l'equità. Perché questo padre trattò tutti e due i figli nella stessa maniera. La Bibbia dice che ciò che disse al primo figlio lo disse anche al secondo figlio. Non trattò un figlio in una maniera e un figlio in un'altra maniera. Devo andare avanti? Ci siamo già capiti. Ed in conclusione vorrei guardare anche con voi l'attenzione di questo padre. Era attento perché disse ai suoi figli di andare oggi a lavorare. Non disse: ragazzi, lì c'è la vigna, quando volete, quando avete voglia, quando vi va, andate a lavorare. Ma disse ai suoi figli, perché era un padre attento: oggi andate a lavorare, perché se quei figli avrebbero procrastinato, sicuramente il frutto della vigna si sarebbe perso. E sapete una cosa, fratelli e sorelle? Oggi abbiamo bisogno di genitori cristiani che sono attenti ai tempi di Dio nella vita dei loro figli. Oggi crediamo che i nostri figli sono troppo piccoli per ascoltare la parola di Dio, sono troppo piccoli per pregare insieme. Quando cresceranno, comprenderanno, e allora sarà il tempo opportuno per parlargli di Gesù. Nulla di più sbagliato. Stai perdendo tutto il frutto, fratello. Siete d'accordo? Signore, aiutaci ad essere dei genitori attenti. Fratelli, chiaramente in questa figura possiamo notare tutte le qualità invisibili ma tangibili del nostro caro Padre Celeste. Dio è un Dio attento. Egli conosce i tempi della nostra vita. Dio ci ama e ci ama di un amore immenso, eterno, al punto che ha donato suo figlio a morire sulla croce per i nostri peccati. E non perché egli ci dà dei doveri, questo significa che egli non ci ama abbastanza, ma nel mettere in pratica quei doveri che noi realizziamo il suo amore meraviglioso nella nostra vita. È un padre presente. Amen. Quanti di noi possiamo dire che Dio è sempre presente nella mia vita? Cosa invece possiamo notare in questi due figli? Per prima cosa possiamo vedere che la loro somiglianza al padre è piuttosto ombreggiata o macchiata. Beh, di certo non possiamo dire tale padre, tale figlio. Ma non solo. Entrambi non mostrano alcun rispetto per il loro padre. Siete d'accordo? Anche è interessante notare che se entrambi godevano di una bella eredità, tutti e due, quando loro padre, insomma, decideva di dare la vigna ai suoi figli, tutti e due godevano di una bella eredità, ma a quanto pare nessuno dei due voleva muovere un dito. Un po' l'emblema della società di oggi: vogliamo tutto senza stancarci. Chiaramente possiamo vedere in tutti e due i figli una forte ribellione, anche se dimostrata in maniera differente. Il primo si ribella attraverso una menzogna. Ci vado io, non ti preoccupare. Ma poi non ci andò. Il secondo invece attraverso l'indolenza. Non ho voglia, lasciami stare, non ho proprio voglia. Permettetemi di dire che nel primo figlio abbiamo una ribellione nascosta. Uno che all'apparenza proclama, ma che dentro nasconde qualcosa. Nel secondo figlio invece abbiamo una ribellione sfacciata. Fatto sta, tutti e due figli portano ribellione nel loro cuore. Fratelli, tutti noi sappiamo che la ribellione è un peccato terribile, non è vero? La ribellione nella Bibbia è come la divinazione, è un peccato terribile e essa è un degrado della disubbidienza. Cioè non è che si arriva tutto in un punto a essere ribelli, ma man mano che disubbidiamo, e più arriviamo a questa condizione. E la ribellione sposta completamente l'attenzione da Dio sulla nostra vita. Il primo figlio nascose la sua ribellione dietro a una menzogna, dietro a una bugia. Disse al padre che sarebbe andato a lavorare, ma poi non lo fece. La sua condotta, quindi, fratelli, è caratterizzata fortemente dall'ipocrisia. Anche se era animato da buone parole, è interessante notare come chiama il padre. Lo chiama addirittura anche Signore. Non dice Gesù che non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Signore, aiutaci. Amen. Conosceva le buone maniere, conosceva le parole più spirituali, aveva le più buone intenzioni, ma dimostrava ribellione nel suo atteggiamento. In poche parole, fratelli e sorelle, voleva dare l'impressione, l'apparenza di un buon figlio, mentre non lo era affatto. Probabilmente aveva già la scusa pronta. Io credo, fratelli, la Bibbia non ce lo dice, ma permettetemi di immaginare. Sono convinto che questo figlio aveva già la scusa pronta da dire al padre la sera per giustificare la sua mancanza. Che vuoi, papà? Io volevo venire. Questa era la scusa che spesso diceva mio padre, faccio mia colpa. C'ho troppi compiti. C'ho troppi compiti. Probabilmente avrà detto al padre, mi è venuto un mal di testa. Mi è venuto a chiamare quell'amico che mi doveva dire una cosa importante. Fatto sta, al di là di tutte le giustificazioni che poteva tirare fuori, questo figlio dimostra una ribellione nascosta nella sua vita. Il suo carattere è fortemente compromesso da una ribellione nascosta. Anche il secondo figlio non è da meno. Con la sua risposta rude, brusca, dimostrò tutta la ribellione che c'era nel suo cuore. Chiaramente disse al padre quella che era la sua volontà. Non era disposto a trattare, non ne ho voglia. È inutile che mi dici quello che vuoi, ma io non voglio venire a lavorare nella vigna. Non era disposto neppure a trattare. Sapete, quando ero ragazzino, io sono nato e cresciuto in un paese di campagna e quindi tutte le mie estati me le sono passate in campagna con mio padre. Però mio padre sapeva trattare con me, perché mi diceva, dai, ti compro il gelato. E fratelli, quello era... Quello era per me il motivo per andare in campagna con mio padre. Questo figlio neppure col gelato si lasciava comprare, dimostrando, fratelli, appunto nel suo carattere molta ribellione. Ma un carattere compromesso da un forte egoismo. Ma in maniera quasi inaspettata, Gesù ci dice che qualcosa accadde nella vita di questo secondo figlio. E ce lo dimostra in una semplice parola. La Bibbia dice che questo secondo figlio si pentì e lo fece veramente e seriamente. Cioè il suo pentimento non fu un semplice rimorso. Nella Bibbia questo termine in greco è metanoia, che significa pentimento, non un semplice rimorso per un peccato così come Esaù si pentì dopo che vendette la sua primogenitura, vi ricordate? Lui si pentì, ma si pentì fino a un certo punto, era un pentimento dovuto a ciò che aveva perso, non dovuto al suo comportamento sbagliato. Ma il pentimento di cui stiamo parlando, che avvenne nella vita di questo giovane, nella vita di questo ragazzo, fu un vero e proprio cambiamento di vita, un vero e proprio cambiamento di proposito, un vero e proprio cambiamento di direzione. Questo avvenne nella vita di questo ragazzo, seguito da un'azione determinante. La Bibbia ci dice che si pentì e andò a lavorare. Mica come tante di quelle persone che si pentono dei loro sbagli, ma non fanno mai nulla per recuperare, che non fanno mai nulla per mettersi a posto. Sono consapevoli di essere mancanti davanti a Dio, ma poi non prendono mai posizione per mettersi in regola con il Signore. Questo giovane si pentì e cambiò radicalmente la sua vita. Questo secondo figlio, fratelli, questo è un miracolo, da ribelle divenne ubbidiente, facendo la volontà del Padre. Gloria a Dio. Amen. Ditemi voi se questo non è un miracolo. Può un uomo ribelle, può un giovane ribelle, può una persona che ha messo delle barriere davanti a Dio a un certo punto essere trasformato e cambiare radicalmente la sua vita? Sì, per la gloria di Dio. Amen. Ora, fratelli, ciò che sento nel mio cuore questa mattina è, lo voglio condividere velocemente e semplicemente, è il seguente punto. Tutti noi, al di là del nostro carattere, che sia o meno compromesso da una forte ribellione o da un inizio di disubbidienza, la Bibbia ci dice che tutti noi siamo chiamati da Dio Padre a fare la sua volontà. Siete d'accordo? Se ho detto tutti, tutti dovete dire amen. Se no, tutti noi siamo chiamati da Dio Padre a fare la sua volontà. La vigna rappresenta il regno di Dio per la nostra vita. La vigna che Dio ci chiama a lavorare, a servirlo, è la nostra eredità celeste. È ciò che noi avremo per tutta l'eternità. Dio ci chiama a lavorare nella sua vigna e a portare frutto nella sua vigna. Infatti subito dopo Gesù racconterà un'altra parabola, la parabola dei malvagi vignaiuoli, e lui alla fine dirà che chi non darà frutto, saranno tolti quei vignaiuoli che non porteranno frutto e sarà data la vigna in mano a qualcun altro. Per questo, questa parabola, questa mattina, ci deve spronare, fratelli, ci deve incoraggiare, e permettetemi anche di dire, ci deve abilitare questa parabola, abilitare ed equipaggiare di sentimenti, azioni rivolti verso la volontà del Signore. Amen. Vogliamo guardare questo esempio, vogliamo guardare questa parabola, vogliamo guardare e allo stesso tempo anche noi esprimere il nostro parere, così come Gesù dirà a quegli uomini, voi qual è il vostro parere? E prendere posizione. Sento nel cuore di condividere qualcosa con voi. Fratelli, il primo punto è: non si nasce ubbidienti. Avete mai visto un bambino ubbidiente? Mia figlia mi scioglie il cuore quando mi dice sì, papino. Fratelli e sorelle, non capisco più niente. Mi scordo la mia identità, mi scordo tutto. Però se devo dire questa mattina che mia figlia è ubbidiente, non parliamo di mio figlio. Concludo, non parliamo di mia moglie. È biblico. Non si nasce obbedienti, ma lo si diventa in Cristo Gesù. Possiamo andare avanti una vita per dire siamo di carne, siamo fatti così, nessuno... Però il miracolo che avvenne nella vita di questo giovane può avvenire anche in ognuno di noi. Noi possiamo diventare, per la grazia di Dio, ubbidienti nel fare la sua volontà. E la sua volontà è perfetta, gradita, accettevole, buona. Non c'è cosa migliore di fare la volontà di Dio nella nostra vita. Fratelli, diciamo la verità, quante volte abbiamo fatto di testa nostra solo guai, ma quando ci siamo allineati con la volontà di Dio abbiamo iniziato a vedere pace nel cuore, benedizioni meravigliose, nella tempesta siamo andati avanti, speranza. Signore, aiutaci a fare la tua volontà. Amen. Non si nasce ubbidienti, ma lo si diventa in Cristo Gesù. Perché in Cristo Gesù? Perché la Bibbia dice che per la disubbidienza di un solo uomo, Adamo, i molti sono stati resi peccatori. Quindi tutti nasciamo con questo marchio tendenti alla disubbidienza. Ma poi Paolo continua ai Romani dicendo così, come per l'ubbidienza di un solo uomo, Gesù, i molti saranno costituiti giusti. Gloria a Dio, fratelli e sorelle. La Bibbia ci dice che Gesù, dalle cose che soffrì, imparò l'ubbidienza, il Signore. E ancora in Filippesi Paolo ci dice che Gesù si fece facendosi ubbidiente fino alla morte, facendosi, un processo che dura nel tempo. Se Gesù è stato ubbidiente per me e per te, se Gesù ha praticato l'ubbidienza per la nostra salvezza, anch'io voglio essergli ubbidiente per la sua gloria. Amen. Quindi, fratelli, la chiave per la volontà di Dio nella nostra vita non la troviamo nelle nostre buone parole. Non la possiamo ricercare nei nostri migliori propositi. Sì, ci vado io a lavorare nei campi, non ti preoccupare. Nascerà sempre qualcosa che in qualche maniera poi ci porterà anche a giustificarci. Per dire, ma il lavoro, i miei figli, la casa, i problemi, ma che ne sai, è sopra, è sotto, è a destra e a sinistra. La chiave per far la volontà di Dio si trova in Gesù. Gesù disse a quegli uomini: voi, il vostro problema è che non avete creduto nel messaggio del Giovanni il Battista, che era un messaggio di giustizia, era un messaggio che preparava i cuori alla venuta di Cristo Gesù. Signore, aiutaci. Amen. Gesù cambia i cuori più incalliti. Vogliamo parlare di Zaccheo, un uomo piccolino, ma quanto era profondo sottoterra. Un impostore, eppure gli è bastato un incontro. Zaccheo, oggi io vengo a casa tua a mangiare. Quell'uomo fu cambiato, trasformato. La chiave si trova in Gesù. Matteo o Levi, il pubblicano. Pietro, l'esuberante, l'apostolo Paolo, il persecutore della Chiesa, uomini che sono stati cambiati da disubbidienti a uomini che hanno fatto la volontà di Dio, perché hanno realizzato la chiave, e la chiave è Cristo Gesù. Ma voglio dirti qualcos'altro. Nonostante la nostra disubbidienza, Dio ci offre ancora oggi la possibilità di fare la sua volontà. E questo è meraviglioso, fratelli e sorelle, perché Dio poteva benissimo dire: no, non mi dispiace, non hai superato il test. Ma la Bibbia ci dimostra che noi possiamo essere disubbidienti, siamo disubbidienti, ma non per questo Dio si ferma. Anzi, Egli ci offre ancora la possibilità di fare la sua volontà. Il re Davide peccò profondamente, allontanandosi dal Signore. Ma quando Davide si pentì con tutto il cuore, Dio lo ristorò. E voglio dirti di più, questa opportunità è oggi. E bisogna prenderla al volo. Mi spiego meglio. Dio desidera che tu oggi ti impegni e ti proponi di fare la sua volontà. Va a lavorare nella mia vigna e fallo oggi. Forse non lo so quello che hai fatto ieri. E ti voglio dire di più. Neppure Dio vuole sapere quello che hai fatto ieri. Se fino a ieri sei stato disubbidiente, è già un capitolo chiuso. Quello che conta è se oggi vuoi fare la sua volontà. Nonostante tu sei stato disubbidiente, Dio ti offre ancora la possibilità di fare la sua volontà. Meraviglioso, fratelli e sorelle. Amen. Da oggi in poi puoi fare la volontà di Dio seriamente. E voglio avviarmi verso la conclusione e farlo veramente. Nonostante la nostra disubbidienza, Dio ci offre ancora la possibilità di fare la sua volontà. Voglio anche dirti che Dio non perde la speranza per nessuno di noi, perché Egli non ha ancora chiuso le porte della sua grazia. E mi spiego meglio, fratelli e sorelle. Sono convinto che il padre che prima abbiamo descritto, quando vide il secondo figlio entrare nella sua vigna, fu felice, o no? Ma permettetemi di immaginare anche questo. Io sono convinto che quel padre aveva ancora speranza per il primo figlio. E sapete perché vi dico questo? Perché lo leggo dalle parole di Gesù. Guardate che cosa Gesù dirà a quei capi, a quei sacerdoti. Gli dirà: e Gesù disse a loro: in verità io vi dico, partiamo da un punto, da un presupposto, quello che io vi dico è verità. I pubblicani e le prostitute, quindi il secondo figlio, entreranno prima di voi nel regno di Dio. Cioè Gesù sta dicendo che i pubblicani e le prostitute non entreranno e voi non entrerete più. Non so se mi state seguendo. Gesù disse: entreranno prima di voi, ma sono convinto che se aprite i cuori entrerete anche voi. Cioè, non chiuse la porta, basta, sono entrati loro, voi, per voi non c'è più speranza. Gloria a Dio. Amen. Egli non perde la speranza. Noi ci scoraggiamo. Noi ci scoraggiamo di vedere magari i nostri familiari inconvertiti. Ma Egli non si scoraggia, fratelli. Egli lascia la porta aperta. Dio non perse la speranza con il figliuol prodigo. Vi ricordate? Partì, sperperò tutto, non perse la speranza. Dio non perse nemmeno la speranza con quell'albero di fico in quella vigna. Vi ricordate? La Bibbia ci dice che il padrone di quella vigna disse al suo vignaiuolo: tagliamolo questo albero, sono 3 anni che sta qui e non porta frutto. Ma il vignaiuolo aveva ancora speranza. Gloria a Dio, egli non si scoraggia, fratelli e sorelle. Gesù non si arrende, continua a mostrare segni chiari d'amore per ciascuno di noi. Conclusione, che ve ne pare? Qual è il nostro parere? Fratelli, il mio parere è che Dio è misericordioso e io voglio fare la sua volontà. Dio ci benedica.